Radio Giornale.
Gino Ceschino al microfono, ben ritrovati. Una squadra equilibrata, competente ed esperta. Così Ursula von der Leyen nel presentare la composizione della Commissione europea che vuole determinata a dare risposte. L'identità digitale infiamma il Parlamento, non la sua introduzione ma la gestione tocca allo Stato o ai privati. Google alle prese con un'inchiesta per posizione dominante, l'hanno annunciato i procuratori di 50 stati americani. Giro di vite della Guardia di Finanza italiana sullo streaming pirata di partite della Serie A, chiusi 114 siti. Lisa Bosiamirra di nuovo a processo per la vicenda dell'aiuto all'entrata illegale in Svizzera, l'ex parlamentare in aula per la seconda istanza. La francese Sylvie Goulard al mercato interno e alla difesa, l'italiano Paolo Gentiloni all'economia, ma con la vicepresidenza del lettone Dombrovskis su affari economici e finanziari. Sono alcune delle competenze annunciate poco fa dalla presidente eletta alla Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha reso nota la suddivisione delle competenze nella sua squadra. La Commissione von der Leyen comincerà ad operare il prossimo 1 novembre, se sarà confermata dal Parlamento europeo il 22 ottobre. Ci colleghiamo con Bruxelles, con Thomas Miglierina, che si trova nella sala stampa per i particolari.
Solo qualche nome, perché la conferenza stampa è in corso, cominciando da uno che potrebbe occuparsi di Svizzera, il commissario ad allargamento e vicinato Laszlo Trocciani, ungherese. È uno dei nomi controversi perché si tratta del ministro della giustizia uscente del governo di Viktor Orban, che come sappiamo ha avuto non pochi problemi con la Commissione europea uscente. Il Parlamento europeo potrebbe chiedere il suo cambiamento di nome o di portafoglio. E poi bisogna vedere se Ursula von der Leyen delegherà la competenza per il dossier svizzero oppure deciderà, come aveva fatto Juncker, di mantenerla per sé. È una commissione con molti portafogli che hanno cambiato nome. Non esiste per esempio un commissario all'immigrazione, ma esiste di fatto, si tratta del greco Margaritis Skinas. Il suo portafoglio è stato rinominato proteggere il modo di vita degli europei. Altre segnalazioni importanti: Margrethe Vestager, la liberale danese che si era occupata di concorrenza e che aveva dato del filo da torcere a molti dei giganti dei web americani, manterrà le competenze della concorrenza, uno dei portafogli più importanti della Commissione, perché Bruxelles in questo ha molti poteri, ma diventa qualche cosa di più, diventa vicepresidente in carica di tutto quello che sono i dossier digitali, rendere l'Europa adatta all'età digitale. Io mi fermerei qui per ora, rimandandovi ad un intervento più completo nel giornale delle 18.30. Restituisco la linea.
Certo Thomas, ricordo che le nomine sono state comunicate quasi in presa diretta dal nostro corrispondente. Andiamo avanti con le altre notizie. Intenso dibattito stamane sulla futura identità elettronica, una sorta di passaporto informatico per permettere alla Svizzera di avanzare nel processo di digitalizzazione della società. Un dibattito in cui è emersa in particolare una frattura politica sul ruolo da affidare allo Stato nella gestione di questa identità elettronica, con la destra liberale ad avere la meglio. Chi invece mira ad un maggiore coinvolgimento dello Stato è già pronto a lanciare il referendum. Da Berna sentiamo Roberto Porta.
Secondo passaggio al nazionale per l'identità elettronica, un nuovo strumento per permettere ad ogni cittadino di fare i propri pagamenti online, di riservare un viaggio o di richiedere documenti all'amministrazione pubblica. Una sorta di passaporto digitale che esiste già in altri paesi. La Svizzera mira a fare altrettanto, ma c'è prima di tutto un nodo da sciogliere. Chi può e deve fornire questa identità elettronica? Tocca allo Stato oppure questo compito può essere affidato ad imprese private, autorizzate comunque dal potere pubblico?
Il serait impensable d'aller chercher des passeports chez Google ou chez UBS.
Nessuno pensa oggi di richiedere un passaporto a Google o all'UBS, ha fatto notare la Verde Lisa Mazzone. In futuro dovrà pertanto toccare allo Stato rilasciare e amministrare i dati sensibili relativi alla nostra identità elettronica. Una visione condivisa dalle forze di sinistra, il fronte borghese ha invece difeso con successo le proprie posizioni, bocciando anche una proposta di compromesso formulata lo scorso mese di giugno dal Consiglio degli Stati e sostenuta invano in aula dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter. I privati offrono questa tecnologia, lo Stato controlla, così dovrà funzionare l'identità digitale, secondo l'UDC Lukas Reimann. Se guardiamo all'estero, aggiunto, i paesi che hanno affidato questo strumento soltanto allo Stato hanno dovuto confrontarsi con costi molto maggiori e poi i privati possono reagire meglio e più velocemente agli sviluppi tecnologici. Toccherà dunque ai privati mettere a disposizione l'identità digitale del futuro. Questa è la visione del nazionale, una visione liberale che si è imposta stamane anche su diversi altri punti, come quello della creazione di una commissione federale in materia, pensata per accrescere la fiducia dei cittadini in questi strumenti digitali. Commissione bocciata dal fronte borghese, creerebbe troppa burocrazia. Il tema torna ora agli Stati.
Abuso di posizione dominante. Con questa motivazione, negli Stati Uniti i ministri della giustizia di 50 stati hanno avviato indagini contro Google, accusato di governare il mercato pubblicitario del web a proprio vantaggio. Chiara Savi.
Non è un processo, hanno tenuto a specificare i procuratori federali di 50 stati, annunciando anche in modo estremamente coreografico, erano tutti presenti davanti alla scalinata della Corte Suprema a Washington, l'avvio di indagini contro Google. Solo la California, sede del gigante del web, e l'Alabama non partecipano, in compenso ci sono Porto Rico e Washington D.C. L'intento è chiaro, come hanno chiarito i ministri, utilizzando delle metafore. Voi lascereste che un'unica società controlli tutte le tipografie del paese? Oppure, se internet fosse un'autostrada, mettereste un solo poliziotto a controllarla? E ancora, se cercate un medico sul web, vorreste trovare il migliore e non quello che ha più soldi per farsi pubblicità? Pubblicità è proprio la parola chiave di questa indagine su scala nazionale, perché è il centro degli affari di Google, che lo scorso anno ha incassato in questo modo 48 miliardi di dollari, poco meno del 40% della fetta di mercato del settore negli Stati Uniti. Nel mirino del procuratore c'è dunque la posizione dominante del motore di ricerca del gruppo di Mountain View, nato per indirizzare gli internauti al risultato più utile nel più breve tempo possibile, ma che ora mette in primo piano i prodotti Google o i servizi di chi paga per essere il più visto.
In Italia, Casa Pound e Forza Nuova sono stati definitivamente rimossi da Facebook e Instagram in quanto diffondono odio. Cancellate quindi dai social media in questione le pagine ufficiali, nazionali e locali e i profili dei leader dei due movimenti italiani di estrema destra. Facebook e Instagram, che in Italia contano più di 55 milioni di utenti, hanno applicato le norme che vietano la promozione della violenza o gli atti di violenza contro persone di una determinata etnia o nazionalità e l'istigazione all'odio sia in rete che fuori. Sempre in Italia, tempi duri per chi vuole vedersi le partite di calcio del campionato utilizzando i cosiddetti siti pirata senza quindi pagare. La Guardia di Finanza ha infatti bloccato 114 di questi portali. I dettagli nel servizio di Marzio Minoli.
L'hanno chiamato operazione Free Football, ovvero calcio libero, ed è stata messa in campo, a proprio il caso di dirlo, dall'unità della Guardia di Finanza di Brescia in collaborazione con i nuclei specializzati in questo genere di frodi. I siti bloccati, 114 in tutto, permettevano di vedere le partite del campionato di Serie A, ma anche altri eventi sportivi, così come film e serie TV. Il tutto senza pagare nulla. Stando a quanto comunicato dalla Guardia di Finanza, questi siti erano organizzati con dei veri e propri palinsesti incesti e molto facili da usare. L'operazione è partita lo scorso mese di aprile, non a caso, quando le competizioni europee entrano nel vivo. I server, ovvero il centro nevralgico da dove venivano distribuiti i contenuti illegali, erano situati nell'est europeo e solo qualche giorno fa si è arrivati a notificare l'ordine di blocco delle attività di 114 portali operanti in Italia. Attualmente i canali che possono trasmettere le partite sono Sky e DAZN, i quali hanno pagato alla Lega Calcio circa 1 miliardo di euro per assicurarsi i diritti di queste partite, e questo per il quadriennio 2018-2021. Ed è facile capire che se gli appassionati guardano gli incontri tramite i siti illegali, Piuttosto che sottoscrivere un abbonamento alle due aziende, anche queste ultime saranno meno disposte a sborsare centinaia di milioni per assicurarsi i diritti del calcio senza avere la certezza di recuperare l'investimento.
E dopo questa ampia pagina digitale torniamo in Svizzera, torniamo alle Camere, non solo zone blu, in futuro i cantoni che lo vorranno potranno proporre anche dei parcheggi zone verdi dedicati esclusivamente ai veicoli elettrici. Lo ha deciso tacitamente il Consiglio degli Stati seguendo quanto già adottato dal nazionale. L'obiettivo è incentivare l'uso e l'aumento del numero di automobili a propulsione alternativa. Da Berna, Elisa Raggi.
Entro il 2022 il 15% dei veicoli nuovi messi in circolazione devono essere elettrici. Questo l'obiettivo fissato dal Consiglio federale insieme ai responsabili del settore, ha spiegato Simonetta Sommaruga. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo c'è bisogno di incentivi e misure concrete, proprio come questa proposta di costruire delle zone verdi. Si tratta di parcheggi esattamente come quelli blu, dotati di impianti di ricarica, riservati unicamente ai veicoli elettrici e meglio segnalati rispetto ad oggi. La mozione lanciata dai Verdi Liberali è dunque stata accolta anche dal Consiglio degli Stati senza discussione. I cantoni rimarranno però liberi di scegliere se e come introdurre queste zone verdi. So che i cantoni sono in maggioranza contrari, ha detto ancora la ministra dei trasporti. Per questo è importante ricordare che si tratta di una misura volontaria. Le autorità cantonali e comunali restano quindi libere di scegliere prima di tutto se intendono offrire questo servizio ai cittadini e poi come e dove vogliono proporre le zone verdi. Non sono però obbligati a farlo. Nei parcheggi verdi sarà inoltre possibile stazionare più a lungo di quanto generalmente concesso nei parcheggi attuali e questo per permettere ai veicoli di completare la ricarica delle batterie.
In Ticino adesso è tornata di fronte al giudice per chiedere l'assoluzione Lisa Borisia Mirra al processo di appello aperto a Locarno. L'ex gran consigliera ticinese ha ripercorso le storie e i motivi che 3 anni fa la spinsero a fare entrare e uscire legalmente dalla Svizzera 24 migranti diretti in Germania. Per questo era stata condannata a una pena pecuniaria sospesa. Da Locarno riferisce Romina Lara.
Un secondo processo, stavolta in appello, che la Corte aveva in realtà previsto con procedura scritta, quindi non fisicamente in aula. L'imputata e il suo avvocato ritenevano però importante che i giudici potessero sentire da lei in prima persona il racconto di quello che l'ha spinta a fare quello che ha fatto. E senza tralasciare il costo personale che la vicenda giudiziaria le ha provocato e il tono della voce di Lisa Borisia Mirra lo ha fatto più volte percepire questo costo. L'ex deputata ha così ripercorso le storie dei migranti e dell'accampamento improvvisato nel parco fuori della stazione di Como nell'estate di 3 anni fa. Un parco pubblico e non un campo, ha voluto precisare la cofondatrice dell'associazione Firdus. C'erano bambini piccoli con la scabbia, c'era Petrus che aveva tentato di suicidarsi, un altro con l'orecchio tagliato e delle persone che avevano subito torture. Ho le foto di tutto questo, ha detto Borisia Mirra, che oggi lavora come operatrice sociale per un'associazione di cui ha preferito però non fare il nome. Perché ha scelto di aiutarli ad attraversare il confine? Erano minorenni e perché proprio loro, ha incalzato la giudice Giovanna Roggeroville. Il criterio per me era la vulnerabilità, ha risposto l'imputata, che ha sostenuto di aver aiutato quelle 24 persone a entrare in Svizzera illegalmente per allontanarle dalla precarietà del campo di Como. La procuratrice pubblica Margherita Lanzillo ha riconfermato il decreto d'accusa. Non si può snaturare la legge adattandola a nostro piacimento, ha detto, solo il legislatore può farlo. E anche se con intenti umanitari l'imputata è andata oltre la legge, ha concluso. Nel pomeriggio la parola passa alla difesa.
Le prospettive di impiego restano positive in Svizzera, ma non in maniera omogenea, lo afferma il barometro dell'impiego pubblicato a scadenza trimestrale da Manpower, la società americana specializzata nella ricerca di personale. I dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
La congiuntura in Svizzera rallenta e in alcuni paesi si parla già di recessione. Malgrado ciò, la maggior parte delle imprese svizzere non pensa a una riduzione degli effettivi. Il barometro dell'impiego di Manpower, elaborato interrogando lo scorso luglio 752 società attive sul territorio nazionale, afferma che solo il 3% delle ditte punta a una riduzione del personale, mentre il 5% parla addirittura di assunzioni. A livello regionale, la maggiore propensione ad assumere è stata rilevata nell'Arco Lemanico, nella Svizzera centrale e a Zurigo. Sul fronte opposto, invece, il Ticino e la Svizzera nord-occidentale, comprendente anche Basilea. A livello di rami economici, quelli più disposti ad assumere sono l'industria manufatturiera, elettricità, gas e acqua, finanza e immobiliare. Quelli che invece sono meno disposti ad ampliare gli effettivi sono il comparto alberghiero e della ristorazione e la costruzione. Da parte sua, il numero uno di Manpower in Svizzera ha commentato quanto emerso dal barometro, affermando che i risultati confermano che il mercato del lavoro elvetico è solido e che si stanno creando nuovi impieghi, anche se l'incertezza sulla situazione economica in Europa e nel resto del mondo rimane palpabile.
Il dibattito sulle armi negli Stati Uniti è al centro della ripresa dei lavori del Congresso dopo le stragi di agosto in Texas e in Ohio con oltre 30 morti. Intanto riprende anche l'anno scolastico, ma in una catena di negozi che vende prodotti di cancelleria alla periferia di Pittsburgh, accanto a quaderni ed astucci sono in vendita anche cartelle antiproiettile prodotte da un'azienda americana. Il nostro corrispondente Emiliano Boss è andato sul posto.
Number six. Yep, middle here.
Chiediamo a un commesso, fila 6, quella degli zainetti, colorati in tinte neutre, multitasche e poi due modelli del tutto simili agli altri, tranne che per un cartello antiproiettile. Sono dotati di un'apposita placca metallica, costano tra 179 e 204 dollari.
It's an overreaction.
It's too much.
È una reazione eccessiva, questo è davvero troppo, non servono. È invece il parere di un nonno che incontriamo all'uscita dal negozio.
No, never crossed my mind.
Questo papà ha appena acquistato quaderni e penne con la figlia di 7 anni. Aspettiamo che lei salga in auto prima di chiedere a lui il suo parere. Ammette di non averne parlato con la bambina e soprattutto di non avere mai pensato a un simile acquisto. Forse, dice, perché qui non è mai accaduto.
Bulletproof backpacks. I think that's a great idea.
La cartella antiproiettile è una buona idea, dice un ex poliziotto che ora lavora come investigatore privato. Mi sembra una trovata un po' di marketing, ma è comunque utile. A suo parere, però, non basta per tenere al sicuro alunni e insegnanti.
Firearms are not a bad thing. The good guys use firearms and they protect people every day.
Le armi da fuoco, aggiunge, non sono negative in se stesse. Nelle mani di brave persone possono salvare vite. Anche a scuola, gli chiediamo? Anche a scuola, è la risposta di questo ex agente. Più pistole in circolazione, sostiene, garantiscono maggiore sicurezza. Questa mamma dice di non avere nemmeno notato gli strani zainetti, ma a suo parere è comunque spaventoso che siano in vendita. Ammette di non avere paura di mandare i propri figli a scuola, ma è consapevole che queste orribili stragi, così le chiama, possono avvenire ovunque. Nessuno, dice, è immune. L'idea di realizzare queste strane cartelle è di Yasir Shaikh, titolare in Florida di un'azienda di prodotti per la sicurezza. Al telefono ci spiega che la sua è una sorta di risposta alle preoccupazioni dei genitori. Non credo di sfruttare la paura, dice, ma solo di dare possibili soluzioni a chi cerca protezione per i propri figli nel caso di un assalto armato in una scuola. Hunter, 18 anni, tra pochi giorni inizierà il college, ma i suoi due fratelli più piccoli frequentano ancora le scuole medie ed elementari. È una follia, sostiene, dover pensare a questo tipo di cartelle. Questa è una zona sicura, ma è comunque vergognoso essere costretti a insegnare ai bambini l'autodifesa o a spiegare loro come comportarsi in caso di strage in una scuola.
just bought something. What did you buy for them?
Lots of binders, lots of notebooks.
La signora Katie è appena uscita dal negozio, mostra il contenuto delle sue borse, raccoglitori, quaderni, matite, normale materiale scolastico, ma le cartelle antiproiettile, assicura, non erano sulla sua lista.
E questo era il nostro ultimo contributo. A voi tutti l'augurio di una serena giornata.